Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di salute mentale in occasione della giornata mondiale che si svolgerà lunedì prossimo 10 ottobre. Lunedì prossimo 10 ottobre ricorre la giornata mondiale della salute mentale che si celebra in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Quest'anno il tema è investire nella salute mentale. Le risorse economiche e umane che vengono investite per la salute mentale sono inadeguate, soprattutto nei paesi a bassa risorsa. La maggior parte dei paesi a basso e medio sviluppo spende meno del 2% del budget a disposizione per la salute, per le malattie e i disturbi mentali. Vediamo qual è la situazione con il professor Gino Pozzi, psichiatra e psicoterapeuta, ricercatore confermato presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Pozzi, benvenuto.
Grazie, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno a lei.
Professore, prima di tutto ci può spiegare cosa si intende per salute mentale, quali patologie o quali disturbi?
Quella nozione di salute mentale non può essere semplicemente considerata assenza di malattia o interventi mirati alla patologia, ma secondo la definizione dell'OMS è un concetto più ampio, cioè uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale un individuo è in grado di sfruttare le proprie capacità cognitive, cioè intellettive ed emozionali e comunicative, esercitando quindi una funzione all'interno della società, essendo quindi integrato nel corpo sociale di riferimento, rispondendo alle esigenze quotidiane nella vita di ogni giorno, stabilendo delle relazioni soddisfacenti con gli altri, partecipando ai mutamenti dell'ambiente e adattandosi alle condizioni esterne e ai conflitti interni con riferimento al conflitto intrapsichico che ha a che fare con la rappresentazione dell'esperienza vitale. Quindi è un concetto generale in cui più che far riferimento ai sintomi, si fa riferimento a un buon funzionamento e un buon adattamento. Questo ha delle ricadute sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia naturalmente dal punto di vista politico. L'altra precisazione che occorre fare è che quando si fa un discorso di salute mentale bisogna grosso modo tenere distinti due grandi versanti. Uno riguarda le patologie gravi, come per esempio la schizofrenia, il disturbo bipolare, le tossicodipendenze con dipendenza fisica, e dall'altro le cosiddette patologie comuni di livello lieve moderato, che sono molto più diffuse nella popolazione generale. Questo distinguo va tenuto in mente perché si tratta di condizioni cliniche che rispondono a dei modelli diversi, un modello più fortemente medico, le patologie gravi, un modello anche psicosociale, le patologie, diciamo così, medio lievi. E poi ci sono anche delle ricadute di altro ordine, organizzativo, di gestione dei servizi, eccetera.
Ma questi problemi medio-lievi di cui ci parla, quali, cioè degli esempi, ci può fare degli esempi?
Sì, nella patologia medio-lieve rientra la depressione unipolare, rientrano tutti i disturbi d'ansia, compreso, non so, l'ansia generalizzata, il disturbo di panico, le fobie, le forme minori di disturbo dell'adattamento, cioè i sintomi che le persone fanno al mutare delle situazioni ambientali. Comunque, insomma, queste patologie comuni riescono a toccare nell'arco della vita almeno un 25% della popolazione generale, mentre le patologie gravi, per fortuna, sono uno zoccolo duro che riguarda il 2-3% della popolazione generale. Il dato sui disturbi mentali gravi è abbastanza stabile in tutte le culture, in tutti i contesti del mondo, paesi ricchi, paesi poveri, ovviamente a patto di fare della buona epidemiologia psichiatrica. Molto più mutevole è il quadro epidemiologico delle condizioni lievi, perché risente di tanti fattori, innanzitutto fattori culturali, per cui ci sono delle modalità espressive che variano a seconda dei contesti globali, e poi anche per una serie di fattori di altro ordine che vengono sempre considerati tecnicamente quando si fanno gli studi epidemiologici.
Quindi c'è una differenza fra il tipo di patologia o disturbo, diciamo così, di cui soffrono le popolazioni dei paesi sviluppati, quelli con sviluppo intermedio e quelli poveri?
Le patologie gravi purtroppo colpiscono uniformemente. Già da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto uno studio pilota sulla diffusione della schizofrenia, aveva visto che il dato della schizofrenia, che è la patologia grave per antonomasia in psichiatria, è più o meno stabile in tutti i paesi del mondo, quindi abbiamo prevalenze dell'ordine dell'1 e qualche cosa per cento della popolazione generale, prevalenze cumulative. Gli altri disturbi invece hanno una diffusione più eterogenea.
Perché dipende dall'ambiente?
Dipende da tanti fattori, anche dalla sensibilità che hanno le persone nel cogliere certe condizioni cliniche come un sintomo. In alcuni contesti, per esempio, alcuni tratti sintomatici sono culturalizzati, cioè sono considerati normali. Adesso faccio un esempio banale, ma per farsi capire. Per esempio, i giapponesi hanno una tendenza a culturalizzare gli aspetti fobici. Da loro, per esempio, non so se lei è stata mai in Giappone, tutti i taxi hanno le foderine bianche immacolate, perché non ci deve essere contaminazione. Questo è un concetto che nella cultura giapponese va indietro di molti secoli. Loro si distinguevano soprattutto dalle popolazioni della Cina continentale per essere degli eletti, per essere una popolazione chiusa. Ecco, quella è una forma di culturalizzazione di una fobia. Ecco, un esempio banale che ho fatto per rendere agli ascoltatori profani il concetto, che scientificamente è noto.
Ma qual è oggi l'approccio nei vari paesi a diverso grado di sviluppo? Che approccio c'è nei confronti della salute mentale?
Dunque, chi vuole sapere i dettagli può andare nel sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e c'è l'Atlante Mondiale della Salute Mentale, che attualmente è aggiornato a 2005, dove ci sono proprio tutti i dati sistematici su ogni paese del mondo. Questo perché ogni nazione poi organizza i servizi a modo proprio. È chiaro che i paesi più poveri tendono ad avere ancora un modello di psichiatria, come dire, un po' rudimentale, cioè si trattano in ambiente, vogliamo chiamarlo manicomiale, i pazienti con patologie più gravi, tra l'altro con una commistione fra neurologia, psichiatria, patologie di vario genere, un po' come era da noi 1 o 2 secoli fa. I paesi sviluppati hanno altri approcci, che sono cosiddetti di community, cioè basati sul territorio. Noi italiani siamo stati anche famosi nel mondo per aver sviluppato un modello estremamente d'avanguardia di community psychiatry, poi con una serie di lacune. Tanto per fare un esempio significativo, perché purtroppo fare dei confronti sui costi, essendoci poi differenze di potere d'acquisto nei vari paesi, non è molto agevole, farò riferimento alla disponibilità di medici psichiatri nel mondo. Allora, noi nell'Unione Europea abbiamo grosso modo uno psichiatra ogni 10.000 abitanti. In alcuni paesi dell'Africa abbiamo uno psichiatra ogni 2,5 milioni di abitanti, con un rapporto di 1 a 250. Lei capisce che organizzare l'assistenza psichiatrica in contesti così diversi è qualcosa di incommensurabile, non si possono fare dei confronti, sono proprio mondi e realtà diverse. Noi ci possiamo permettere di prestare attenzione ai disturbi medio-lievi. In altri paesi i disturbi medio-lievi, come dire, devono sopravvivere in qualche modo, se c'è un sistema culturale, lo sciamano, un credo religioso che li riassorbe, aiuta le persone a stare meglio, tanto di guadagnato, e se no non si può fare altro.
Il tema della giornata mondiale di quest'anno è la grande spinta a investire nella salute mentale. Cosa significa all'atto pratico investire nella prevenzione, ad esempio? Quale prevenzione in un paese sviluppato o in via di sviluppo? All'atto pratico?
Io direi all'atto pratico possiamo fare un ragionamento più sui paesi sviluppati, dove appunto ci sono delle risorse, ci sono dei budget. Noi, per esempio, in Italia abbiamo un budget per la psichiatria, intesa come psichiatria clinica e non prevenzione, che oscilla a seconda delle regioni fra il 2 e il 4% della spesa sanitaria, ma in questo in realtà non rientrano investimenti specifici per la prevenzione, perché la prevenzione, per esempio, primaria è rivolta alle popolazioni in cui non si sono ancora sviluppati i casi clinici, mentre la spesa sanitaria al massimo riguarda la prevenzione terziaria, cioè assicurare il massimo livello di integrazione a quelli che sono già dei casi clinici. Ma sempre per commentare la nostra spesa sanitaria sulla psichiatria, oltre il 50% delle risorse sono spese per l'ospedalizzazione a vario titolo, che va dai ricoveri acuti nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, alle case di cura convenzionate, a tutte quelle strutture residenziali che chiamiamo anche comunità terapeutiche o sotto altri nomi, dove cerchiamo di gestire i pazienti più gravi. Quindi, per esempio, da noi investimenti sostanziali nella prevenzione primaria non vengono fatti o quantomeno sfuggono a quella che è una vera programmazione sanitaria. C'è anche da dire, per esempio, che da noi l'area delle tossicodipendenze è gestita con budget separati rispetto alla psichiatria, mentre in una visione scientifica, che è anche poi la visione dell'OMS, le dipendenze rientrano comunque nei disturbi mentali e comportamentali. Quindi diventa poi abbastanza difficile fare un discorso a carattere generale. Bisogna anche pensare che la prevenzione nel campo della psichiatria non è altrettanto lineare che in altri campi della medicina.
Certo.
Per esempio, tipicamente si fa il confronto con le malattie infettive, dove tu conosci l'agente eziologico, conosci gli eventuali vettori, sai quali sono le procedure tecniche che consentono di combattere l'agente eziologico, in casi estremi usi misure quarantenarie o di isolamento. Il modello del disturbo mentale è un modello integrato in cui entra una vulnerabilità genetica, in cui entrano le esperienze ambientali precoci, soprattutto quelle di vita intrafamiliare, in cui entrano i fattori stressanti recenti, e quindi capisce che un modello preventivo diventa molto più complesso. Tanto per dire, i dati più recenti che noi abbiamo di epidemiologia psichiatrica in Europa e segnatamente nel nostro paese derivano da uno studio che si chiama ESEMED, che è uno studio europeo di epidemiologia dei disturbi mentali, ESEMED è l'acronimo, e si è visto in questo studio, oltre a confermare delle prevalenze di patologia che sono più o meno conosciute, che come fattori di rischio pesano più o meno allo stesso modo condizioni di tipo ambientale, come fossero la disoccupazione, quindi legate a un contesto socio-economico, così come condizioni di tipo familiare, e mi riferisco al fatto di essere single, separati, divorziati, vedovi, quindi fattori di rischio intrafamiliari. Quindi lei capisce che fare una prevenzione agendo su fattori di rischio di questo genere è pressoché impossibile. Allora bisogna andare su dei fattori di rischio più specifici, come l'esposizione, non so, alle sostanze d'abuso, come la prevenzione dei gravi disturbi, dei gravissimi fattori stressanti, laddove questi siano prevenibili. Però, ripeto, i modelli preventivi sono complessi ed è difficile fare un'allocazione di budget molto mirata. Ecco perché poi, alla fine, ogni paese fa delle politiche di salute mentale che non sempre sono confrontabili. Adesso in Europa noi stiamo andando incontro a dei progetti unificati di prevenzione, quantomeno a livello di azione politica, e siamo, se vogliamo, appena entrati in quello che è il decennio della salute mentale, perché a partire proprio dal 2011 e con l'obiettivo di concludere questa azione nel 2020, i ministri della salute o i loro delegati dei paesi europei che afferiscono all'OMS, quindi non è un'azione dell'Unione Europea, è un'azione territoriale dell'OMS, hanno stabilito delle priorità per il prossimo decennio, che mi permetto di leggere.
Certo.
Promuovere la consapevolezza dell'importanza del benessere mentale, lottare collettivamente contro stigma, discriminazione, ineguaglianza e sostenere le persone con problemi e le loro famiglie, progettare e realizzare sistemi destinati alla salute mentale completi, integrati ed efficienti, provvedere all'esigenza di disporre di una forza lavoro competente in tutte queste aree e riconoscere anche l'esperienza e le competenze delle persone che si prendono cura, diciamo così, spontaneamente a livello volontaristico perché sono direttamente coinvolti in quanto familiari o anche altre risorse, diciamo così, non professionali come base essenziale per lo sviluppo dei servizi. Ecco, questi sono i 5 punti, per esempio, che rientrano in questo progetto OMS di questo decennio Health 2020.
Ecco, mi colpisce uno di questi punti, cioè lo stigma. Oggi c'è attenzione da parte dell'opinione pubblica sui temi di salute mentale? Chi ne ha vive ancora una condizione di invisibilità, una condizione dove si viene stigmatizzati?
Il problema dello stigma è sempre un problema perenne della psichiatria e della salute mentale e da questo punto di vista il ruolo dei mass media è fondamentale per creare una diversa percezione. Purtroppo noi siamo ancora nel contesto in cui tende a fare notizia la pericolosità sociale di questo o quel paziente con patologia psichiatrica più o meno grave o disturbo di personalità importante, che però dal punto di vista della numerica clinica riguarda un numero esiguo di soggetti. Il problema più grosso, per esempio, che noi abbiamo è che le persone entrano in contatto tardivamente con i servizi di salute mentale. Sempre quello studio ESEMED che le ho citato prima ha potuto rilevare per l'Italia, che pure è un paese ad alto livello di sviluppo dei servizi, in Italia persone per esempio affette da un disturbo d'ansia fanno passare 20 anni dall'esordio dei sintomi prima di rivolgersi a una struttura clinica, e questo io lo riscontro tranquillamente perché, essendo responsabile proprio dell'ambulatorio per i disturbi d'ansia del Policlinico Gemelli, è un dato che noi verifichiamo costantemente, perché le persone non hanno una percezione specifica della natura clinica del loro disagio, fanno dei tentativi autogestiti, si rivolgono a figure non necessariamente competenti e quindi poi rischiano di essere trattate troppo tardivamente, pagando nel frattempo un prezzo, per esempio in termini di oltre che di sofferenza, di disabilità. Pensi che nell'Unione Europea si stima, ed è una stima conservativa, che il costo dei disturbi mentali valga qualcosa come il 2-4% del PIL dell'Unione. Lei capisce che sarebbe una manovra finanziaria che risolverebbe il debito pubblico dei paesi che hanno un problema in questo senso, qualora fosse semplice risolvere il problema del costo dei disturbi mentali. Naturalmente questo non è possibile. Il costo dei disturbi mentali è essenzialmente un costo indiretto, a differenza di altri campi della medicina in cui tu hai un grosso costo diretto. Per esempio, fare un trapianto costa moltissimo, curare per il trapianto, no? Ma nel campo della psichiatria le cure non sono poi così costose, ma i pazienti non curati o che comunque non rispondono purtroppo alle cure costano molto, perché non riescono a lavorare, non riescono a funzionare. Non solo loro stessi, che quindi perdono giornate lavorative, perdono definitivamente il lavoro, ma anche le persone che devono prendersi cura di loro. Quindi, insomma, l'approccio preventivo e comunque l'approccio di attenta gestione delle risorse economiche di tipo sanitario potrebbe avere un impatto positivo sull'economia generale, cioè io spendo soldi da una parte ma li recupero dall'altra, mantenendo le persone al loro più alto livello di efficienza. Questo potrebbe essere un argomento convincente anche in sedi politiche, laddove semplicemente parlare in modo generico di benessere, di tensione etica e cose di questo genere può, diciamo così, non aprire delle porte, soprattutto in un periodo di ristrettezze della spesa pubblica come questo. A proposito del problema del tardivo contatto con i servizi specialistici, bisogna però dire che, ad esempio in Italia, i medici di medicina generale sono e dovrebbero essere sempre meglio una figura cardine per filtrare le richieste, perché loro sono comunque, in almeno metà dei casi, sempre risultati dello studio ESEMED, la prima persona alla quale i pazienti hanno parlato della loro sofferenza. Quindi la capacità di fare filtro e inviare tempestivamente in cura i pazienti con disturbi mentali lievi è una competenza che dovrebbe essere sviluppata nel bagaglio delle attitudini dei nostri colleghi medici generalisti.
Praticamente lei dice la persona che soffre di uno di questi problemi, non so, l'ansia, la depressione, non sa di quale problema si tratta per livello culturale o cose del genere.
O anche per vergogna, perché insomma non ha ricevuto.
Oppure perché
un'adeguata...
ha paura, esatto. di portare alla luce questo problema, però proprio per questo ci dovrebbe essere la figura del medico di famiglia, diciamo, che interpreta questi sintomi e che quindi può indirizzare questa persona ad uno specialista.
Diciamo che fra le raccomandazioni che ha sviluppato un gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità proprio in tempi recenti, due sono quelle più facilmente accessibili in Italia. Uno, fare una politica di informazione che riguarda quindi anche, non so, i mass media, chi è in grado di fare comunicazione.
Anche queste giornate mondiali, diciamo, aiutano, no?
Sì, certamente, a condizione che vengano poi riempite di un'informazione un po' più specifica, cioè che non ci si limiti esclusivamente a mettere un titoletto in una pagina internet, cioè va riempita di contenuto. Da questo punto di vista, anzi, io ringrazio molto la redazione di Effetti Collaterali per averci dato la possibilità di parlare di questo tema, perché appunto noi psichiatri siamo molto coscienti delle nostre limitazioni. E tornando appunto alle raccomandazioni di cui stavo parlando, la seconda riguardava proprio il maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale generale, ai quali però bisogna anche dare atto di essere subissati da una quantità di richieste del tutto eterogenee che vanno dalla certificazione di malattia fino alla necessità di collaborare alla gestione domiciliare di pazienti gravi, e quindi sinceramente mi rendo anche conto delle difficoltà dei miei colleghi che stanno sulla breccia ogni giorno negli studi professionali di medicina generale.
Lei prima ha citato l'Italia, la situazione in Italia. Posso chiederle se ci sono ancora strutture psichiatriche che non dovrebbero esistere più ed essere chiuse?
Ma ormai questa posizione radicale deve essere assunta soltanto nei confronti degli ospedali psichiatrici giudiziari, perché noi ne abbiamo uno di eccellenza che è Castiglion delle Stiviere.
Giudiziario?
Giudiziario, sì. Questo è l'area, il famoso scandalo di cui parla anche il senatore Marino, no? A livello delle vecchie strutture manicomiali ormai sono state chiuse tutte nelle varie regioni. Il problema della deistituzionalizzazione è che a fronte di quella che era sicuramente una rete vecchia, obsoleta, superata e che non era più al passo con i tempi e con le risorse terapeutiche disponibili, però poi non si è cercato di ricostruire fino in fondo qualcosa di realmente alternativo. La riforma psichiatrica italiana è stata troppo ideologizzata e non poi sufficientemente fatta crescere per strade, diciamo così, complesse. Si è partiti con un modello ideologico troppo rigido. Adesso ovviamente i tempi sono cambiati anche rispetto agli anni 70, e d'altronde all'epoca un'azione di rottura era necessaria. Quindi io adesso direttamente non sono a conoscenza di situazioni estreme come quelle a cui lei fa implicitamente riferimento. Credo comunque che si debba dare corso a un più organico sviluppo delle risorse assistenziali, perché i disturbi gravi soprattutto continuano e continueranno ad avere bisogno di fasi di ospedalizzazione anche lunghe, e quindi non possiamo semplicemente limitarci a pochi letti che comunque anche statisticamente a livello di parametro OMS sono relativamente insufficienti in Italia. Cioè la psichiatria sicuramente ha bisogno di più budget sanitario per la gestione dei casi clinici. E poi, appunto, accanto a questo, a monte di questo, il discorso della prevenzione deve essere sviluppato, come dire, in contesti multidisciplinari, non soltanto di psichiatria clinica.
Professor Pozzi, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, di nuovo grazie a voi per lo spazio.
A presto. Era il professor Gino Pozzi, psichiatra, psicoterapeuta, ricercatore confermato presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di salutarvi, la Onlus Angels vi invita ad inviare un SMS fino a domani, 8 ottobre, al numero 45599 per donare un euro, oppure da rete fissa per donare 2 euro. Il vostro contributo andrà a sostenere le spese per il ritorno di Tiba, la bambina irachena già operata 3 volte tramite la Onlus Angels. Tiba necessita di un quarto intervento al cuore. Ripeto, il numero 45599 per informazioni www.loveangels.it. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.